vediamo, leggiamo un attimino nel libro del Levitico, il capitolo 19, i versetti che vanno dall'11 al 18, pagina 122 per questa versione. C'è qualcuno che vuole leggere? Capitolo 19 di Levitico.
Non ruberete, che non userete inganno né menzogna gli uni a danno degli altri. Non giurerete il falso usando il mio nome, perché profanereste il nome del vostro Dio. Io sono il Signore. Non opprimerai il tuo prossimo e non gli rapirai ciò che è suo. Il salario dell'operaio al tuo servizio non ti resti in mano la notte fino al mattino. Non maledirai il sordo e non metterai inciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. Non commetterete iniquità nel giudicare. Non avrai riguardo alla persona del povero, né tributerai speciale onore alla persona del potente, ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo, né ti presenterai ad attestare il falso a danno della vita del tuo prossimo. Io sono il Signore. Non odierai tuo fratello nel tuo cuore. Rimprovera pure il tuo prossimo, ma non ti caricare di un peccato a causa sua. Non ti vendicherai e non serverai ancora contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il Signore.
Vedete, fratelli, non c'è niente di nuovo nel Vecchio Testamento, perché in questi giorni, parlando con l'uno o con l'altro, ci sono queste differenze. Ma allora, ma questo è il Vecchio Testamento? E io vedo che purtroppo solo chi non conosce bene il Signore, anzi chi non lo conosce proprio, pensa a queste cose, no? Ma come abbiamo potuto leggere adesso, mi pare che emerga con chiarezza che la giustizia in senso puro, non che non c'è giustizia, la giustizia che viene da Dio, quella che è retta, che viene attraverso la legge, non fa sconti a nessuno. Per questo motivo, dice, come abbiamo visto, l'avevamo visto già molti anni fa, ma quando dice non commettere iniquità nel giudicare, non avrà riguardo alla persona del povero, perché è povero, diciamo, poverino, ma è povero, anche se rubato fa niente, insomma, no? E neanche quella del ricco, no? Perché è una persona potente, allora per cui ti senti, ecco. E allora io, se queste cose non ci danno balsamo al cuore, no? Per dire, il Signore è sovrano, la sua giustizia va al di là dei nostri pensieri. E poi è lo stesso Dio che dice, ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi qui chiede delle cose, ma poi nello stesso momento afferma: ama il prossimo tuo come te stesso, io sono il Signore. E poi, insomma, il Signore odia terribilmente la menzogna, anche la più piccola, tutte le sorelle. Anche la menzogna più piccola, detta per nascondere un qualcosa, per in ogni caso, cioè, c'è scritto proprio chiaro e tondo anche in Apocalisse che i bugiardi non entreranno nel Regno del Signore. Tante volte si adoperano, appunto, ripeto, le bugie perché siamo, spero che i credenti non lo facciano, però è, diciamo, una delle grandi, grandissime mode che il mondo adopera. Leggiamo ancora in Geremia, al capitolo 8, i versetti dall'1 al 13. Pagina 748. Facciamo leggere, Angela.
8.
Versetti dall'1 al 13, Geremia,
In quel tempo, dice il Signore, si toglieranno dai loro sepolcri le case dei re di Giuda, le ossa dei suoi principi, le ossa dei sacerdoti, le ossa dei profeti, le ossa degli abitanti di Gerusalemme, e le si esporrà davanti al sole, davanti alla luna e davanti a tutto l'esercito del cielo, che essi hanno amato, hanno servito, hanno seguito, hanno consultato e davanti a cui si sono prostrati. Non si raccoglieranno, non si seppelliranno, ma saranno come letame sulla faccia della terra. La morte sarà preferibile alla vita per tutto il residuo che rimarrà di questa razza malvagia, in tutti i luoghi dove li avrò scacciati, dice il Signore degli eserciti. Tu di loro, così parla il Signore, se uno cade, non si rialza forse? Se uno si svia, non torna indietro? Perché dunque questo popolo di Gerusalemme si svia di uno sviamento perenne? Essi persistono nella malafede e rifiutano di convertirsi. Io sto attento e ascolto. Essi non parlano come dovrebbero. Nessuno si pente della sua malvagità e dice: che ho fatto? Ognuno riprende la sua corsa, come il cavallo che si slancia alla battaglia. Anche la cicogna conosce nel cielo le sue stagioni. La tortora, la rondine e la gru osservano il tempo quando debbono venire. Ma il mio popolo non conosce quel che il Signore ha ordinato. Voi come potete dire: noi siamo saggi e la legge del Signore è con noi? Sì, certo, ma la penna bugiarda degli scribi ha mentito. I saggi saranno confusi, saranno costernati, saranno presi. Ecco, hanno rigettato la parola del Signore. Quale saggezza possono avere? Perciò io darò loro moglie ad altri, i loro campi a dei nuovi possessori, poiché dal più piccolo al più grande sono tutti abili di guadagno. Dal profeta al sacerdote, tutti praticano la menzogna. Essi si curano alla leggera la piaga del mio popolo. Dicono: pace, pace, mentre pace non c'è. Essi saranno confusi perché commettono delle abominazioni. Non si vergognano affatto, non sanno che cosa sia arrossire, perciò cadranno fra quelli che cadono. Quando io li visiterò, saranno abbattuti, dice il Signore. Certo, io li sterminerò, dice il Signore. Non c'è più uva sulla vite, non più fichi sul fico, e le foglie sono appassite. Io ho dato loro dei nemici che passeranno sui loro corpi.
Leggiamo ancora solo Matteo, capitolo 10, poi troviamo anche qui, versetti dal 30 al 39. Sì.
Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio dal suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà.
Fratelli e sorelle, queste parole di Gesù sono a parte inequivocabili, ma sai, come credente sentirsi dire non sei degno di me, o pesante, o pesantuccio. Sono pesantuccio, non è solo pesante, significa che si è rigettato. E il Signore qui fa un elenco di cose Sapete, dice, chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Ma riconoscere il Signore davanti agli uomini non è soltanto dire, beh, io sono credente, ma è riconoscerlo proprio in quanto Egli è la verità, quindi non aver paura di quello che pensano i nostri figli, di quello che pensano i nostri genitori. Ma la cosa più importante è quella che il Signore pensa di noi, l'abbiamo detto in tante occasioni, ma non importa, lo ripetiamo sempre, perché sapete, ogni anno venivano lette le stesse cose, la parola del Signore deve essere messa, no, sulla fronte o sulle braccia. E ieri sera, a combinazione alla cucina di Alessandro, mi ha fatto una domanda, mi ha posto una questione, il culto era già terminato, mi ha posto questa questione e mi fa, ma allora, ecco, se tu, com'è questa cosa, chi metteresti, cioè tu preferisci, non so, accontentare sostanzialmente tua figlia? Cosa mette al primo posto veramente? Questa è la questione. E ho detto, guarda, soprattutto per una persona che ancora non ha capito bene come sono le cose, ho detto, ma per me al primo posto c'è il Signore. Io non posso, poi uno può fare quel che vuole, cioè dal mio punto di vista umano posso fare il mio lavoro di padre, ma dal punto di vista spirituale non esiste. Cioè non obbedirò mai a qualcosa che contraddice con la parola del Signore. Questo è stato sempre dimostrato durante il... Poi posso apparire un fanatico, non importa. Però qui lo dice con molta chiarezza. Allora, chi mi riconoscerà davanti agli uomini, lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Perché, vedete, come abbiamo poi visto nel Levitico, la giustizia sostanzialmente non è una cosa astratta, no? Non è una cosa per la quale dire l'applico a lui in un modo. Abbiamo visto quando entriamo nei nostri tribunali c'è scritto la legge è uguale per tutti, ma ti lascio immaginare, no? Ma quelle sono, è uno scritto, una formula di garanzia che dovrebbe essere così, no? Perché? È giusto, se questo è così, è giusto. Ecco perché non commettere iniquità nel giudicare e non aver riguardo alla persona del povero, quando ma poverini, eccetera, che sono poveri, no? E intanto sono dei ladri, cioè, oppure sono dei malfattori, oppure sono. No, oppure, ma quello è ricco, non c'è. Questi modi di fare, valutare le persone in modo diverso, no, ma quello è mio fratello, quella è mia sorella, capisci? Non posso, cioè non posso darle un dispiacere, capisci? Non può capire, cioè è meglio che non contrastare, capisci? Forse per un quieto vivere, forse no, la verità non può essere pervertita. La giustizia non può essere pervertita, la giustizia è in ogni cosa è giustizia. E non ci sono delle cose più piccole o più grandi, la giustizia è giustizia. Se una cosa è giusta, se una cosa è sbagliata, quindi c'è un diritto e un altro che non c'è. Ma il diritto è per tutti, per i ricchi, per i poveri, è la garanzia che viene dalla parola del Signore. E poi dice, non ruberete, non userete inganno né menzogna gli uni a danno degli altri. Non giurerete il falso, sai, usando il mio nome. Ma cosa significa usando il mio nome? Pensiamoci un secondo. Noi diciamo di essere credenti. Diciamo agli altri. Perché forse lo crediamo, ma io me lo auguro veramente che sia così. Ma cosa succede a noi? Nel momento che usiamo il nome del Signore, perché diciamo, perché dice non giurare il falso? Perché una volta che sei dichiarato credente, se tu giuri il falso, perché profanereste il nome del vostro Dio? Io sono il Signore, profanereste il nome del vostro Dio. Cioè la nostra situazione, cari fratelli e sorelle, è un po' più complicata si fa per dire, proprio perché abbiamo degli obblighi nei confronti del Signore. Non è che noi al Signore non dobbiamo niente, e dobbiamo solo riempirci la pancia delle cose che abbiamo avuto o che abbiamo. Perché vedete, quando siamo belli pieni di tutto, pieni di cibo, pieni delle cose che ci fanno star bene, non abbiamo nessun malanno, nessuna cosa, allora, sapete, c'è il rischio di non capire bene la realtà spirituale e quella materiale. E allora, poi abbiamo letto, prosegue, non opprimerai il tuo prossimo, non gli rapirai ciò che è suo. Perché la giustizia è una cosa che va al di là di ogni nostra immaginazione. Nel capitolo invece che abbiamo anche visto, nel capitolo 8 di Geremia, sostanzialmente c'è una prima parte, diciamo i primi tre versetti, che mettono in pratica ciò che il Signore gli aveva già preannunciato ai tempi che furono, no? Nel libro dei Re lo potrete poi leggere, soprattutto di Roboam, cioè uno dei due che gli dice che le sue ossa non saranno, saranno bocciate, saranno comunque. Ma in quel tempo dice il Signore: toglierà dai sepolcri le ossa del re di Giuda e le ossa dei principi e le ossa dei sacerdoti, le ossa dei profeti e gli abitanti di Gerusalemme. Ma perché? E saranno esposte davanti al sole, davanti alla luna, davanti a tutto l'esercito del cielo che essi hanno amato, hanno servito, hanno seguito, hanno consultato e davanti a cui si sono prostrati. Quindi c'è una colpa grandissima, fratelli e sorelle, una colpa fatta da... Non guardiamo gli ebrei, guardiamo noi, in questo caso sono loro. Quindi c'è una colpa grandissima, cioè quella di essersi prostrati davanti agli incantatori, davanti a delle false presunte religioni, non considerando la sovranità, l'autorità di Dio. Allora hanno servito, hanno consultato, allora saranno esposte davanti a loro, non si raccoglieranno queste ossa, non si seppelleranno, ma saranno come letame sulla faccia della terra. E poi dice ancora un'altra cosa, perché il Signore, abbiamo letto anche ieri sera con Alessandro e con che fino alla terza, alla quarta generazione tiene in conto i peccati dei padri sui figli, no? Era così. E poi però tiene la sua benignità, benevolenza fino alla millesima generazione, no? È una cosa. Ma siccome noi abbiamo fatto un patto col Signore, è perché gli abbiamo creduto. Ma credi significa credergli in tutto, non solo per quello che pensiamo noi. La morte, dice a loro, sarà preferibile alla vita per tutto il residuo che rimarrà di questa razza malvagia. Vedete, e diventare una razza malvagia non è difficile, non è che erano solo loro razza malvagia, quelli che lo rifiutano del tutto, ma loro hanno solo la colpa, contrariamente agli altri, di aver conosciuto il Signore. Questa è la diversità. Ma gli altri sono già malvagi, sono una razza malvagissima che rifiuta il Signore. E quindi questa razza, no, la morte sarà preferibile alla vita per tutto il residuo che rimarrà di questa razza malvagia in tutti i luoghi dove li avrò scacciati, dice il Signore Dio di Israele. Abbiamo visto che ormai sappiamo la storia degli ebrei, sono stati scacciati in tutte le nazioni del mondo, perfino la Cina, abbiamo visto in questi giorni che arrivano, ce ne sono, è una cosa incredibile. Ma possiamo dire che tutta la razza di Israele è malvagia? No, assolutamente no. E così riguardo a noi. E perché? Perché è successo questo? È successo semplicemente perché non c'è ravvedimento. Capisci? Io continuo sempre nei miei soliti peccati, nei miei soliti modi di fare. Il Signore dice: tu di loro, così parla il Signore, se uno cade non si rialza forse. Cioè, se tu cadi per terra, scusa un attimino, ma anche con la gamba rotta non cerchi di rialzarti, la prima cosa che fai è cerchi di rialzarti. E se uno si svia non torna gli indietro, se uno ha perso la strada dice: ma dove sto andando, che non so, non torna forse al Signore? dove sto andando? Ma qui non mi appartiene queste cose, che fanno qua? Ma questi sono pazzi, cioè credo questo posto dove sono finito, e torno indietro, assolutamente. Se uno si svia non torna indietro. Perché dunque questo popolo, allora, dice, si svia di uno sviamento perenne? Perché non c'è il desiderio di adorare quella che è la parola del Signore, di mettere in pratica il primo comandamento, mettendo in fila tutti gli altri. Perché poi cosa succede? Succede che essi persistono nella malafede e rifiutano di convertirsi. È un problema. Io sto attento e ascolto. Essi non parlano come dovrebbero, nessuno si pente della sua malvagità e dice che ho fatto. Ma che cosa ho combinato in questi anni, no? E poi ognuno riprende la sua corsa di slancio, e lo sappiamo come il cavallo nella sua battaglia e nei suoi pensieri di ogni giorno. Questo è quanto. E poi, a un certo punto, dice, quelli che erano saggi si sono confusi, perché? Perché hanno rigettato la parola del Signore. Allora, fratelli e sorelle, noi vediamo che stiamo vivendo in un secolo terribilmente, sono stati tanti secoli malvagi, abbiamo visto quello che è appena passato con milioni di morti. La malvagità non è che sia meno, oggi più o meno malvagia, solo che oggi siamo diventati meno sensibili, cioè sempre meno sensibili, stiamo diventando come dei pezzi di pietra proprio, questo è il problema. Ma la parola di Dio ci dice: non conformatevi a questo presente secolo malvagio. Il Signore ha trattato così pesantemente il suo popolo, ha divelto la sua eredità Israele dalla sua terra, no? Che sarà mai di coloro che non riconoscono invece il Signore, che non lo riconoscono per niente, che lo rifiutano quale sovrano creatore? Che cosa sarà mai? C'è un'incoscienza, oggi c'è l'incoscienza del peccato, ma il peccato, ma cos'è il peccato? Cioè, si sentono delle cose da far ai credenti, da far accapponare la pelle. Ma che cos'è il peccato? Vedete, il mondo intero bestemmia il Signore nella sua incredulità, bestemmia il Signore nel suo smarrimento morale. Chiamano bene quello che è male e chiamano male quello che è bene. Fratelli e sorelle, cerchiamo di non essere svegli soltanto durante il culto e di applicare la parola di Dio e il suo spirito che riposa in noi. Abbiamo visto i frutti dello spirito quali sono: pacifici, benevoli e tutto ciò. Questo sempre. Non è che, l'abbiamo detto tante volte, durante il culto tutto va bene. No, sì, la parola di Dio mi tocca, mi conforta, e poi finito il culto, come al solito, torno e mi rigetto nelle mie cose esattamente come prima. Si canta, si beve, si mangia, si scommette sui giorni che verranno. Capito dove è il problema? Si scommette sui giorni che verranno. L'altro giorno una ragazza mi diceva: ma io sono tanto giovane, no? Ho tutta la vita davanti. Ma sai, a dire a un incredulo, se Dio vuole, perfino sprecare. Dico, ma a te che l'ha detto questo? Chi te l'ha detto, cara? Mi sembra non è che sei un po' arrogante. Chi te l'ha detto che tutta la vita è davanti? A noi, chi l'ha detto che domenica prossima ci vediamo di nuovo tutti quanti? Chi l'ha detto? Dove sta scritto? Cioè, ma è questo il nostro peccato. Questo è il nostro peccato, fratelli e sorelle. Non commettiamolo anche noi. Capito? Dov'è il problema? Tentiamo il Signore in mille modi, in mille maniere, soprattutto con la nostra strafottenza, superficialità. Allora usciamo dallo stordimento del peccato, perché il peccato stordisce, rende incoscienti e rende soprattutto ingrati. Perché io ringrazio il Signore, grazie, ma se non mi rendo conto di che cosa lo ringrazio, sai, è come quando ricevi un regalo, no? Quando si fanno nei momenti che il mondo conosce, Natale, Capodanno, tutte queste cose qua, ti danno il regalo e dici grazie del regalo, sai quei grazie giusto perché mi era dovuto, no? E perché non è normale, perché è Capodanno, pure Natale, si fa per dire, non ci si scambiano i doni, questo mi era dovuto, grazie, ma non, poi lo apro, no? Ma qui non, cioè, ma noi siamo dei blasfemi, siamo dei blasfemi. Allora dovremmo considerare a fondo i nostri desideri, il nostro modo di pensare davanti al Signore. Noi dobbiamo pensare questo, che davanti a noi, le persone che noi vediamo, no? E con le quali ci relazioniamo dalla mattina alla sera, non sono persone che noi dobbiamo sottomettere ai nostri desideri. Non so se è chiaro il concetto. Noi dobbiamo rispettarle in tutta la loro integrità per farle soccombere davanti a noi, ma sono delle creature di Dio, anche loro, che hanno bisogno di conoscerlo affinché anche loro possano dare gloria a Dio, se e noi dobbiamo augurarci che il loro cuore sia per il Signore. Noi dobbiamo mai pensare, mai dire niente di che, dire no, ma questo tanto alla fede non arriverà mai. Chi siamo noi per poterlo dire? Chi siamo noi per poterlo dire? Vedete, le urla che si alzano dal mondo sono sempre più violente e sono urla di menzogna per convincere i più, capito? La stragrande maggioranza ha delle promesse impossibili. State tranquilli che adesso, da domani arriveranno i benefici per voi di ogni genere. Ma potete ancora credere a queste cose, a queste barzellette? Fratelli, se siete credenti, io posso solo essere tranquillo se dico una cosa. Se il Signore mi dice stai tranquillo, perché se io ho posto la mia fede, la mia fiducia in Lui, sto tranquillo, capisci? Perché la mia vita è nelle sue mani, so che cosa sa fare il Signore, lo posso dire in prima persona, capisci? Questo è, non posso dare la mia vita in mano a pensare, sperare, ma in quale vita stiamo sperando? In quale vita stiamo sperando, cari fratelli e sorelle? Questo che vorrei sapere. Più di queste urla si alzano violente, vedete, contro Dio, si alzano violente. Nel mondo si alza sempre di più però la confusione, le guerre, vedete, ci stanno circondando con maggiore, solo chi non segue veramente, e purtroppo non dicono tutte le notizie, ma ce ne sono ormai centinaia. Non voglio farvi io il telegiornale, basta che uno legge oppure va sulle notizie all'estero, cioè oggi abbiamo tanti mezzi per poterlo fare, no? Non c'è neanche bisogno di sentire il telegiornale, vai sulle notizie ADN, Cronos, ANSA, quello che volete, le leggete. Stanno aumentando le persecuzioni, le incertezze di ogni genere. Vedete, quando mai in Europa piove, ci sono 30 morti in Serbia, in Bosnia, dappertutto. Ormai è così, potete leggerlo anche voi, ambiente, non c'è bisogno, non è che ci, ma sono i catastrofisti, quelli che credono nella Bibbia, credono in Gesù Cristo, che è nel suo ritorno, che parlano, dicono queste cose. Non date retta a queste cose, quelli sono dei catastrofisti, sono. No, ma non c'è bisogno di questo, ma se voi consultate il sito di ambiente, terra e ambiente, sempre è un sito dell'ANSA, vi renderete conto, solo ieri leggevo che il polo nord ormai è irreversibile, quello che succederà è i mari aumenteranno di 4-5 metri, non lì, dappertutto. Allora dici, ma come? E certo, come faccio ad essere tranquillo davanti a una cosa del genere? Come faccio ad essere tranquillo? Io so in chi ho creduto. Gli elementi infiammati si dissolveranno, cioè non resterà più nulla di tutto questo. Però, quali non siete voi, non dovete essere voi per santità di condotta, perché Signore, come abbiamo letto giovedì sera, da una parte, no? Che è una cosa molto bella, lo leggo io un secondo, quando dice essa, allora, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che con la sua grande misericordia ci ha fatto rinascere, vedi, a una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, una speranza viva, per un'eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi. Che bello sapere che abbiamo abbiamo già un posto che è conservato per noi, no? Essere conservato in cielo per noi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, ecco un'altra forma di garanzia assoluta, siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Ma fratelli, e allora è vero, no? Però perché dobbiamo anche noi avere l'incoscienza del peccato, cioè vivere senza la coscienza di Dio? Ma che credenti siamo se viviamo senza la coscienza di Dio, senza avere coscienza del nostro Dio, come facevano esattamente questi ebrei all'epoca di Geremia, che poi sappiamo il Signore a un certo punto si è infuriato e lì ha, sapete cosa è successo, li ha scacciati dalla propria terra, ha fatto in modo che il Tempio venisse distrutto e poi conosciamo anche la storia. E allora vedete, è una vera tempesta che ha investito il mondo. Solo sapete, certe volte anche i credenti dicono: ma io non vorrei credere a questa cosa qua, perché sapete, sostanzialmente sì, mi piace l'idea di quando viene il Signore, ma mi piace anche vivere tanto qui, capisci? Sì, nessuno ci dice che non dobbiamo vivere, ma dipende come io baratto le cose, capisci? E allora è una vera tempesta che ha investito il mondo, ed è simile a quando, vedete, il cielo si fa molto scuro e viene giù dal cielo ogni sorta di grandine, di rami spezzati che preannunziano che cosa? Preannunziano un diluvio, una forma di diluvio. In fondo, quando viene così forte la tempesta e poi si ferma a un certo punto, perché il Signore ha fatto una promessa, dice: non distruggerò più la terra con il diluvio, no? E si ferma lì. Ma perché? E Dio preannuncia il diluvio con la quale Dio dovette bonificare la terra dalla malvagità degli uomini, la dovete bonificare col diluvio. Questo è successo. Ma gli uomini di nulla si avvidero, come dice la scrittura, anzi disprezzarono gli avvertimenti di Noè, vi ricordate? Li disprezzarono. E oggi quando noi diciamo queste cose, cosa ci sentiamo rispondere? Tanto queste cose sono già avvenute in passato, no? Caldo, freddo, ma purtroppo di queste persone, che lo sentivo già 10 anni fa quello che dicevano, si vede che sono ignoranti veramente, perché o non vogliono proprio vedere, perché se leggessero veramente è scritto chiaro e tondo, no? Non da parte mia, detto da parte ormai di tutti gli scienziati del mondo, capisci? Che è causa dell'uomo che ha creato questo, e quindi stiamo andando verso questo disastro. Allora loro dicono, tanto per dire, ma mica crederai in Dio per caso? Ma mica penserai che... E io penso, queste sono le cause che abbiamo creato noi, ma certo che penso al Signore, ci mancherebbe altro, perché so che Egli è la mia custodia, è colui che mi custodisce, è la mia sciarupa di salvataggio, ci mancherebbe altro che non credo nel Signore. Ma io mi chiedo come Satana ha potuto accecare il mondo intero, ha potuto accecare il mondo intero ed è accecato, capisci? Facendo in modo che la lampante gloria di Dio, anche attraverso la creazione, non sia minimamente osservata, vista. Io, sapete, vi dico questo, sono stati dei momenti della mia vita, e tutti noi siamo svegliati, tutto normale, ma a un certo punto mi sono reso conto di aver le mani, sapete, mi sono reso conto di aver le mani. Dici, ma perché era una cosa da rendersi conto? Ma perché secondo me è una cosa da rendersi conto? Mi sono reso conto che l'acqua è trasparente. Ma perché è una cosa da rendersi conto che l'acqua sia trasparente? È normale che l'acqua sia trasparente. E tu prova a colorarla, vedi cosa succede. Prova a dargli sostanza, vedi cosa succede. Vedete, cosa possiamo dire a questi sciagurati? Se non continuare a farci ispirare dal Signore affinché ci dia una parola per questo mondo sciagurato, per queste persone che comunque sono degli esseri umani che dovremmo amare in ogni caso, non disprezzare. Questa è la questione, e continuiamo per favore, perché continuano a vivere nell'incoscienza del peccato. La scrittura ci dice: non conformatevi al presente secolo malvagio per vivere nell'incoscienza del peccato, anziché gridare: Dio mio, che abbiamo fatto? Ma se ci pensate bene, ma nessuno ci pensa. E dire: Dio mio, che abbiamo fatto? Ma che abbiamo fatto? È quello che dobbiamo gridare pure noi, capisci? Siamo spesso mossi da una coscienza occulta, da amicizie certe volte occulte e omicide, scusate, che è devastante. Tante volte siamo mossi da questo, dentro noi ci sono delle forze che ci muovono e ci spingono veramente lontano dal Signore, veramente lontano dal Signore. Non abbiamo considerato l'altro, ma abbiamo considerato solo noi stessi. Vedete, guardate, fratelli, che abbiamo tramato ricatti, tele di ragno psicologiche, terribili. Siamo terribili quando ci mettiamo, no? Tele di ragno psicologiche. Ma gli altri appartengono a Dio prima che a me. È questo che non ci rendiamo conto. Io capisco che quando manca una persona cara, una persona, ieri sera sentivo la cugina di Ale che diceva: mi è mancato mio papà, e per me mi manca una parte, cioè metà della mia vita mi manca. E adesso sono aggrappato a mia madre che ha 85 anni. Quando mi mancherà anche lei, io a chi appartengo? Cioè, è vero che diceva questo. Allora noi abbiamo fatto capire che noi siamo la famiglia alla quale apparteniamo, e che questa famiglia appartiene comunque al Signore, che non siamo sballottati così senza più genitori, anzi abbiamo il vero genitore, no? Allora dobbiamo considerare gli altri, quando diciamo gli altri più di noi stessi, dobbiamo considerare che questi sono suoi, che ognuno di noi appartiene a Dio, non appartiene a me, perché sei mio marito, sei mia moglie, cioè ho il diritto non c'ho io diritti, non ho nessun diritto. Se voglio ascolto la parola del Signore, se no non l'ascolto. Allora noi non abbiamo mai pensato, e questo è in un culto, pensiamolo, noi non abbiamo mai pensato, per esempio, che la mia amata moglie è un dono del Signore, che la mia amata figlia è un dono del Signore, che il mio amato marito è un dono del Signore. Queste cose qui non è che ci sono dovute, queste ci sono concesse, cari fratelli. Hai capito dove la differenza? Queste cose ci sono concesse, non sono un nostro diritto. Ma se noi non finiamo di usare questa vecchia becera mentalità, siamo sempre nella religione, ma non nella fede. Ecco perché il Signore, quando avviene il primo omicidio della storia, dice: dov'è tuo fratello Abele? Dov'è? Dov'è tuo fratello? Chi ti ha detto di ammazzarlo? Perché l'hai ammazzato? Vedete, il peccato che è entrato ha fatto questo. Siamo omicidi fin dall'inizio. Perché? Anziché considerare il suo fratello, l'ha ammazzato. Quanto non consideriamo i doni del Signore, vedete? Facciamo pentimento, riconosciamo la potenza assoluta del Signore su tutto. Se uno si svia, non torna indietro. Se uno si svia, se uno è sbagliato, non torna indietro. Se ha sbagliato nella sua vita, deve tornare indietro. Deve tornare prima che sia troppo tardi. Dov'è tuo fratello? Dov'è tuo fratello Abele? Dov'è? Chi sono io? La bestia che c'è dentro di noi. Chi sono io? Sono forse il suo custode. Chi lo conosce questo qua? Cioè sì, ma lui sapeva cosa aveva fatto, no? Com'è diversa invece la parola del Signore quando dice: amatevi gli uni gli altri. Questo è il comandamento che vi lascio. Da questo sapranno che siete miei discepoli. Allora, quando ci teniamo, ma chi sono i miei fratelli? Le persone che conosciamo, noi pensiamo che è tutto normale, ma questa è una concessione del Signore. è il Signore che ce le concede. Allora, dobbiamo essere custodi gli uni degli altri, perché sapere, perché custodi? Perché sappiamo che il Signore ci ha dato una persona, ci ha dato le persone da custodire, sapete? Se io ti affido un bambino, sei perché mi fido di te, perché penso che sei una persona responsabile, non dico altro, no? E allora dove tuo fratello, il Signore ci ha dato queste persone che noi diciamo che pensiamo sempre che ci siamo incontrati per caso, che poi ci siamo sposati, che poi e poi e poi e poi. C'è un momento che ci ritroviamo, no? Allora, noi siamo custodi, dobbiamo custodire, perché il Signore vi ha dato a me e mi ha dato a voi, in quanto fratelli e sorelle, e non solo dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di rapporto relazionale che abbiamo anche dal punto di vista così carnale. Vedete, l'ingratitudine è di moda, anche tra i credenti è di moda, è di gran moda, perché non si considera quello veramente che abbiamo ricevuto. Dio ha donato la libertà e la terra promessa di Israele, cioè la Torah, come supremo e prezioso bene, ma loro si sono sviati. Allora questa legge Dio l'ha data anche a noi, cerchiamo di non sviarci. Allora la santificazione, vedete, per capire queste cose è necessaria, perché se non andiamo avanti queste cose non le capiamo. Allora restiamo sempre al principio che tutto mi è dovuto, cioè questo che c'è è così. Noi ci siamo trovati questa mattina perché è così, perché ci siamo sentiti telefonicamente, perché ci siamo detti ci vediamo qua, ed è una cosa scontata, cioè siamo qui giusto per camminare sulla terra, capisci? Incontrarci, ma a caso, no? Se non cresciamo queste cose non le capiamo. Allora, il più delle volte, appunto come dicevo prima, se non cambiamo questo atteggiamento, pervertiamo la giustizia di Dio sostituendola con la nostra, capito? Con i nostri pensieri che non sono quelli del Signore, che i suoi sono al di sopra, lo sappiamo quanto al di sopra il cielo dalla terra. Abbiamo visto prima perché Israele è intoppato, ma perché anche noi toppiamo. Perché? Perché abbiamo invertito l'ordine delle priorità, no? Che il Signore per prima. Il Signore ci ha dato queste priorità. Prima adora il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso. E poi affida gli altri. Se no non avrebbe detto chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Non l'avrebbe detto. E allora, sapete, non dire non sei degno di me, cioè da parte del Signore la cosa non è una cosa da poco, perché vuol dire che siamo rigettati per sempre. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, vedete? Quando noi vogliamo fare una pace che non è giusta, perché non è secondo giustizia, è un problema. Vogliamo a tutti i costi, quella è la pace buonista, la pace del mondo, dai, scambiatevi un segno di pace. Ma di che pace stiamo parlando? Cioè la pace si intende attraverso la giustizia. La giustizia viene da Dio, non, no? E il Signore ci ha dato la legge perché potessimo essere garantiti. Perché ci ha dato la legge? Perché sono stati fatti i sacrifici? Per questo motivo. Ecco, la legge è stata data come sovrana e come beneficio al popolo, è un dono che Dio ha fatto al popolo. Immaginate gli altri popoli che non avevano nessun tipo di regola, delle bestie totali, sono come quelle bestie di adesso di Boko Haram che ammazzano, uccidono, fanno tutto quello che vogliono, no? E non hanno legge, non sono seguiti. Ne consegue che essendo per natura peccatori noi violiamo la legge di Dio. Ecco, noi le diciamo queste cose per imparare tutte le volte. Violiamo la legge di Dio, per questo c'era bisogno del sacrificio delle offerte, per questo nel Vecchio Testamento il Signore ha istituito il sacrificio degli animali, eccetera, eccetera. Ma abbiamo anche visto che non era possibile che il sangue di animale era solo una cosa in previsione, il Signore l'ha fatta in previsione del sacrificio perfetto di Gesù Cristo, no? Allora, anche se erano appunto queste offerte imperfette, perché il sangue di becchi e di agnello non può cancellare il peccato, venivano fatte per questo motivo, perché noi non siamo capaci, perché noi siamo così, nessuno pensi di salvarsi attraverso la propria giustizia, questo è meglio che ce lo togliamo dalla testa. Ma appunto quei sacrifici che Dio ha istituito, che molti non capiscono, se tu parli con una bestia, io li chiamo bestie quelli che non hanno un minimo di sentimento religioso, non sanno cosa dicono, dicono ma che cose cruenti, cose cruente, sai, gente che è stata, viene messa fuori, lapidata, ma questi sacrifici sono accettati solo in visione dell'unico sacrificio potente da dissolvere tutti i peccati per sempre, quello di Gesù Cristo. Allora, vedete perché noi siamo qua? Vedete perché siamo qua? Sapete che significa dissolvere? Quando, mi pare che in Isaia, in Geremia, dice venite, discutiamo, quando dice no, anche se i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, diventeranno candidi come la neve. E questo significa proprio questo. Ecco la nostra fede in Gesù Cristo, così grande, così potente, perché è l'unico capace di dissolvere. Sapete cosa significa dissolvere? I peccati che non ci sono più. Non ci sono più, cioè diversamente sarebbero rimasti. E questa è la risposta che Dio ha dato al mondo intero e soprattutto a coloro che gli hanno creduto, perché da questo noi otteniamo pace. Ma per questo motivo poi in Romani dice che faremo? Peccheremo per questo, no, siccome non di certo, solo Dio poteva compiere tutto questo nel Figlio suo, cioè gli altri non sanno che i peccati possono essere dissolti, capisci? Pensano di guadagnarsi con la borsetta in mano, con altre cose, la loro salvezza, e non sanno quanti chilometri devono fare ancora, però. Allora queste cose potrebbero portare la soluzione al mondo intero, e invece queste cose che noi stiamo dicendo, che sono la verità, che è un balsamo per l'anima nostra e di chiunque crede, sono pazzia, per il mondo sono pazzia. Così quando dimentichiamo queste cose siamo lontani, molto lontani dal capire i doni che Dio ci ha fatto. Siamo molto lontani, ma necessita il nostro pentimento, il nostro ravvedimento, necessita, e prendere consapevolezza del peccato che ha distrutto l'equilibrio della natura che il Signore ha creato. Non voglio dire, non voglio fare un elenco geografico o di scienze di quante milioni di specie sono state estinte. Pensate una volta che meraviglia che deve essere la terra in pace, no, con tutto, con l'equilibrio straordinario, ed è stato guastato dal peccato. Allora impariamo queste cose, non facciamo differenze tra le persone, perché pervertiremo la giustizia di Dio. Dicendo poi soprattutto che siamo credenti, accenderemo e profaneremo il nome del Signore. Non lo facciamo, fratelli e sorelle, questo non lo facciamo. La giustizia, e questa è una garanzia, come abbiamo letto prima, dice: se è povero da punire, puniscilo. Non perché è povero lo deve punire, perché ha trasgredito la legge di Dio. Se è ricco, lo stesso. Capito? Questo significa la vera giustizia. Ecco, il Signore ci benedica, ci renda consapevoli che non meritiamo alcun dono, non meritiamo alcun dono, ma è piaciuto al Signore farci questi doni lo stesso. E se noi diventiamo consapevoli di questo, riconosciamo e rientriamo in una forma di umiltà e riconosciamo, siamo riconoscenti a Dio per quello che ci ha dato veramente. Amen.